Ti lodiamo, ti benediciamo, oh Padre, perché il tuo amore per noi non si stanca mai, nemmeno di fronte alle nostre povertà, di fronte ai nostri no alla verità, di fronte alle nostre chiusure ostinate, vili, le nostre incapacità di deciderci per la verità. Tu sei luce da luce, tu sei colui che ci guida continuamente verso la pienezza della vita, perché tu sei la vita. Ti ringraziamo per questa tua pedagogia d'amore fatta di instancabile attenzione, di dedizione assoluta. E ti lodiamo perché Gesù, mostrandoci il tuo volto, ci mostra questa stessa pazienza. Ti ringraziamo perché Gesù ci insegna a vedere coi tuoi occhi. Signore Gesù, grazie perché la tua tenerezza non conosce confini. Grazie perché nel momento in cui tu stesso dovresti essere consolato e desidereresti un po' di conforto e di consolazione, hai ancora la forza per consolare noi, per farci vedere la via giusta, per indicarci il modo giusto per starti vicino. Ti chiediamo ancora una volta di donarci la forza dello Spirito Santo, di rinnovare il nostro cuore nel profondo. O Spirito Santo, tu che sei presente nel nostro cuore, che inabiti in noi come in un tempio, perché hai fatto di noi il tuo stesso tempio, ti chiediamo di trasfigurare la nostra vita, di rinnovare tutto il nostro essere, di farci diventare segni di questo amore grande che abbiamo visto dal Padre, del Figlio, e che tu sei venuto a portare in noi. Aiutaci a testimoniarlo con la nostra vita, con le nostre scelte di ogni giorno, con i nostri sì alla pienezza dell'amore, al dono di sé. O Maria, tu che sei la Vergine fedele, aperta totalmente al progetto del Padre, prega per noi perché non ci arrendiamo mai di fronte alle difficoltà e perché anche nel momento del buio sappiamo scorgere la presenza misteriosa ma reale dell'amore infinito del Padre, che non si stanca mai dei suoi figli. Amen. Siamo al versetto 26 del nostro capitolo 23 di Luca e stavolta l'ho intitolato Il profeta. Gesù è l'innocente, abbiamo visto, ma è l'innocente che paga per tutti. Gesù che dice: non ho perso nessuno di quello che mi hai dato. Mi sono fatto io figlio della perdizione. E ora vediamo di capire che cosa vuol dire che Gesù è il profeta. Qui vedremo effettivamente che il profeta vuol dire uno che insegna a vedere le cose con gli occhi di Dio, e questo è il profeta. Il profeta non è uno che si mette davanti alle situazioni e dice: vedo e prevedo. Questo è piuttosto il visionario, lo stregone, se volete, ma quando Dio parla di Israele dice: voi siete il popolo profetico, noi dobbiamo diventare, anche il Concilio Vaticano II, che dice che noi siamo popolo sacerdotale, regale profetico. Profetico vuol dire proprio questo, capace di leggere gli eventi con gli occhi di Dio. Ecco, Gesù allora è uno che ci insegna a vedere le cose con gli occhi di Dio. E ecco, la cosa stupefacente è che in fondo Gesù rimane non una vittima. San Luca sottolinea continuamente, l'abbiamo già visto quando abbiamo commentato il capitolo 22, abbiamo visto che Gesù non è una vittima degli eventi, non è uno che cade nelle trappole e nelle trame di qualcuno che è più grande di lui. Gesù è colui che rimane libero in mezzo a tutti questi avvenimenti, dove si vede la cattiveria, l'ingiustizia, l'aggressività di tutti, ma Gesù rimane libero, è Lui che ha deciso di trasformare questi eventi in una scelta d'amore. Ecco la lettura che Gesù ne fa, ecco il valore che è presente nell'evento, nell'avvenimento. Questo avvenimento che rischia di essere qualcosa che travolge lui, ma lui non si lascia travolgere, domina gli eventi. Gesù tiene saldamente nelle mani gli eventi. E quindi in questo senso si dimostra figlio di Dio, si dimostra superiore a tutto. E quindi non è la vittima. È innocente, certo, Gesù viene trattato da sobillatore, da pazzo, ma è l'innocente e soprattutto, vedremo, è il profeta. E qui vediamo ancora la sua sovrana libertà. Potrebbe andare via e dire, ok, adesso basta, non parlo più, sto zitto, non dirò più nulla, quindi mi trasformano, mi posso trasformare in vittima. Cioè mi posso rassegnare, cioè di fronte a questo evento posso dire, ormai è fatta. Padre, si compie la tua volontà, ma fatta in modo passivo. Gesù non è in mezzo a questi eventi in maniera passiva, anche quando tutto sembra giocato, perché ormai è condannato, lo stanno portando al Calvario. In effetti il versetto 26 comincia così, mentre lo conducevano via. Ora, proprio mentre lo conducono via, Gesù è pienamente consapevole di ciò che sta avvenendo, è pienamente libero e pienamente padrone degli eventi, non si lascia schiacciare dalle situazioni, ma è lui che domina tutto. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi. E gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Ecco, interessante, Gesù ha detto, c'è proprio questo opizentu Gesù, che vuol dire dietro a Gesù. È la stessa parola che Gesù dice, passa dietro di me, Satana. Oppure chi vuol venire dietro di me, opizentu, dietro, dietro Gesù. E è interessante che questa croce gliela buttano addosso a Gesù. Scusate, a Simone di Cirene. È la croce di Gesù buttata sulle spalle di Simone di Cirene. E la cosa curiosa è che Gesù non dice, io non voglio nessuno che mi porti la croce se questa croce non è portata volentieri. Quindi o lo fai volentieri o se no vattene. Gesù accetta l'aiuto di Simone di Cirene, questo è curioso, no? Gesù non è perfezionista come noi. Noi siamo perfezionisti e diremmo, senti, o lo fai volentieri o niente, eh? Io non voglio persone che portino la croce apposta, per forza. Costringono quest'uomo a portare la croce, gliela mettono addosso, ma Gesù accetta che quest'uomo porti la croce anche costretto. La croce non la scegli tu, ti viene buttata addosso, però sembra la croce di Gesù e tu la puoi scegliere e Gesù accetta anche quando tu la prendi in maniera un po' rassegnata. Addirittura San Marco è sorprendente, perché San Marco addirittura dice che Simone di Cirene è il padre di Alessandro e Ruffo. E chi sono questi due Alessandro e Ruffo? Sono due cristiani che si trovano a Roma. Sono due che sono entrati nella comunità della Chiesa e che la prima comunità cristiana venerava come santi. Tu hai portato la croce dietro di me e io benedico la tua famiglia. Anche se tu non l'hai fatto volentieri. Non hai scelto tu di portare la croce. Però a me va bene lo stesso, cioè in fondo, cioè siamo noi che siamo perfezionisti, vogliamo dire, o le cose si fanno bene o non si fanno, Gesù dice, no, comincia a farle, poi vabbè, imparerai anche a farle bene, prima le fai, poi impari a farle bene, se io voglio imparare a scrivere bene, e se non imparo mai a scrivere, non scriverò mai, Mi ricordo sempre cosa diceva, diceva ancora anche recentemente, il veggente Ivan, uno dei veggenti di Međugorje. La Madonna chiede di pregare, e ci chiede di pregare bene. E dice, volete imparare a pregare bene? Volete pregare bene? E tutti, sì, pregate molto. Vuoi imparare a pregare bene? Prega molto. Vuoi imparare a scrivere bene? Scrivi molto, imparerai a scrivere bene. Vuoi imparare a camminare bene? Cammina molto, è uguale, capite? È leggendo molto che impari a leggere bene. Ah, ma io leggerò soltanto quando saprò leggere bene, ma non leggerai mai. Camminerò solo quando potrò camminare bene, non camminerai mai, per il primo inciampare, cadere. Allora Gesù dice, non importa. È vero che il massimo sarebbe portare la croce volentieri, però a me va bene anche così. Questo Gesù che lascia, che gli tolgano la croce, per metterla in mano a uno, sulle spalle a uno, che comunque non la sta portando volentieri. Ecco il discepolo, comunque è come se San Luca dicesse, per essere discepolo di Gesù basta prendere la croce di Gesù sulla spalla, anche se te la mettono addosso per forza, non è detto che ti capiti sempre addosso perché l'hai scelta tu, e quindi in qualche maniera fare di necessità virtù. Dipende da te poi trovare il valore nell'evento, sei tu che devi scegliere, dicevamo tre tipi di valore, no? Il valore creazionale, il valore della bellezza, e quindi il valore estetico, se volete, anche questo ti viene dato, il fare qualcosa di bello tu perché hai dentro talenti, questi qui, non è, ma è il valore vero, quello che, di cui hai un merito solo tu. Questo valore è il valore dell'evento, è il valore della tua scelta, e quando tu questo evento, qualcosa che ti capita addosso, lo fai tuo e lo rileggi. Questa esperienza che stai vivendo diventa finalmente un'esperienza che fai tua, e diventa tua, e tu diventi capace di ribaltare il senso di questa esperienza. Qualcosa che poteva essere un peso diventa un dono, diventa una grazia, dipende da noi. Solo quando ami i pesi diventano leggeri. Se non ami, potrebbe essere anche una piuma, è insopportabile. E lo seguiva una grande moltitudine, ancora una volta, c'è sempre questo popolino, sempre ancora il Laos che sta seguendo Gesù. E ancora una volta, polu pletos tu lau. Ancora una grande moltitudine, quindi tantissima gente che si mette dietro Gesù. E quindi abbiamo da una parte l'emblema di un discepolo che porta la croce poco volentieri, oh povero Gesù, tu stai andando alla croce, e uno che porta la croce non la porta volentieri. Gli altri stanno dietro, Gesù ancora, moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Cioè, cosa facevano queste persone? Si lamentavano dicendo, ma guarda, poverino, con tutto il bene che ha fatto, guarda che ingiustizia, guarda cosa gli succede, è innocente, ha fatto tanto bene, eccetera, eccetera. Ed ecco che cosa fa Gesù, ecco in che maniera Gesù si rivela profeta. Gesù, voltatosi verso di loro, disse. Quindi una parola, Gesù interrompe il suo cammino verso la croce per dire una parola risolutrice. Comincia a dire, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me. Allora, attenzione, non dice non piangete, c'è bisogno di piangere. Però Gesù ti dice per che cosa e per chi devi piangere. Cioè, ti aiuta a capire gli avvenimenti. Cioè, il rischio, che cosa stanno facendo le donne di Gerusalemme? Le donne di Gerusalemme, e anche tutto il popolo che sta dietro, questa moltitudine, non sono solo le donne, perché si dice che Gesù consola le pie donne nella Via Crucis, no? Ma no, si dice che c'è una moltitudine di popoli e di donne che si battevano il petto, quindi tutta la moltitudine di popoli e di donne, tutti si battevano il petto, non solo le donne. Magari le donne lo facevano in maniera più forte, perché hanno la voce più acuta, però tutti si battevano il petto. Quindi c'è un essere dietro Gesù, c'è un piangere su Gesù che è un pianto sbagliato. Gesù sta mettendo un po' i puntini sulle i. Ancora una volta lui si dimostra il maestro, il profeta, colui che ti indica come leggere gli avvenimenti. Queste persone cosa fanno? Di fronte a questo evento, che è un'ingiustizia, una violenza, un sopruso, perché un uomo riconosciuto come innocente viene messo a morte, ma questo è un autentico sopruso, è un'ingiustizia. Ecco allora la domanda, ecco il pianto di tanti salmi, Perché? Perché questo? Perché? Pensate ai primi capitoli di Giobbe. Perché? Parlami, perché? Perché questo? Ecco la domanda sbagliata. Interrogare gli avvenimenti. Perché? 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 Gesù capovolge la situazione. Ci dice che il modo giusto non è quello di interrogare gli avvenimenti, perché più interroghi gli avvenimenti e più ti arrabbi e più ti chiudi contro l'avvenimento e cominci a dire questo non è giusto, cosa vuole il Signore da me? In realtà è l'altra la domanda da fare, lasciarsi interrogare dagli avvenimenti. Questa è la domanda giusta, cioè ecco il profeta, colui che di fronte agli eventi mi dice in che modo Dio mi sta parlando attraverso questo evento. Qual è il messaggio che mi viene da Dio attraverso questa cosa che sto vivendo? Spero di essermi spiegato cosa vuol dire. Non è uno spostarsi di poco, è un capovolgere radicalmente la cosa. Di fronte a una malattia posso dire perché, 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 oppure dire Dio mi sta parlando in qualche maniera, che messaggio mi viene attraverso questa malattia? Attraverso questa sofferenza, attraverso questo lutto, attraverso questo apparente fallimento, in che maniera lui mi sta parlando? E lì posso fare la scoperta di Giacobbe, Genesi 28, Dio era qui e io non lo sapevo. E la scoperta di Marta, Rubén, Dio era qui nella mia camera, io lo cercavo altrove, io volevo andare al Carmelo e Dio era qui. Io chiedevo a Dio di farmi carmelitana, di consacrarmi a Lui, di incontrarlo e lui mi sta facendo capire che è qui il luogo dove lui mi aspettava. Notto rischio sempre quello di andare a aspettare il treno sul binario morto, capite? Che ha un vantaggio sicuramente, quello che non c'è molta folla. E se poi arrivi anche sul binario morto e trovi anche dei vagoni abbandonati, non c'è proprio nessuno dentro. Anch'io una volta ero andato, mi ricordo, stazione Nord, che a quei tempi, molti anni fa, ero ancora seminarista, negli anni in cui ero seminarista, andare a Venegono bisognava usare la stazione Nord, e allora negli anni 60, insomma, mi ricordo con la valigia arrivo e trovo che c'era questo treno, e non ho visto che dall'altra parte, dall'altra parte c'era scritto da questo vagone il treno non parte, partiva da... E io, tutto il treno era pieno, vedo, oh, questo qui è proprio vuoto, salgo e dico, oh che bello, non c'è proprio nessuno, questo, ecco il vantaggio di andare su un binario morto. E mi sono seduto, ho messo giù le mie valigie e poi a un certo punto dico, oh che bello, si parte e vedevo che il treno davanti partiva, mi sembrava a me di muovermi, io in realtà partiva l'altro e il mio vagone era fermo. Ecco, il nostro rischio è questo, di credere di essere in marcia perché vediamo gli altri muoversi intorno a noi, no? E dopodiché l'ho dovuto prendere quello di qualche ora dopo. Sono accorto amaramente che uscendo dico, ma come mai? E domando al ferroviere un po' indignato, ma come? E lui dice, ma guardi che c'è un cartello con scritto che da questo vagone non parte. Partiva quello successivo, io mi sono messo proprio sul primo che non partiva. Ecco, allora succede, no? Allora, quando noi cominciamo a interrogare gli avvenimenti rischiamo di fermarci sul binario morto. In realtà dobbiamo domandare come Dio mi parla. Ecco il profeta. Infatti Gesù dice, piangete su voi stesse, sui vostri figli. Cioè, che cosa vi dice questo avvenimento? che state vivendo, che io sto vivendo, vi dice che in realtà la violenza non è sugli altri contro di me, ma la violenza è dentro di voi, è dentro i vostri figli. Infatti Gesù dice: piangete, ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi e alle colline, copriteci. Gesù sta citando Osea 10:8, non è che Gesù sta facendo, sta citando il profeta Osea. Sta dicendo che si stanno avverando le profezie. Ma perché si avverano queste profezie? Non è che Dio ci sta castigando, ma siamo noi che abbiamo bevuto il veleno e poi diciamo: adesso mi è venuto il mal di pancia. Ma non è colpa di Dio il mal di pancia, è colpa del veleno che abbiamo letto, che abbiamo bevuto. Hai bevuto il veleno e adesso non puoi se non avere il mal di pancia, non puoi se non star male. Allora, quello che sto vivendo io, sembra dire Gesù, non è se non il risultato della violenza che c'è dentro di voi, non è colpa di Pilato o di qualche altro. Per cui piangete su di voi, cioè cercate la causa in voi, vi siete chiusi a Dio e l'esservi chiusi a Dio ha provocato questo. La violenza non è qualcosa che viene dall'esterno, ma viene dall'interno, nel profondo del cuore. E in effetti arriva, ecco Gesù che fa la verità. E arriva subito qui, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Sembra un po' misteriosa questa frase, no? Il legno verde è un legno che non può ancora prendere fuoco, cioè se io, che sono il legno verde, nel senso che sono pieno di vita, sto vivendo questa violenza, voi che siete già legni secchi, cosa succederà a voi? Se io subisco questa violenza, cosa succederà a voi? Quindi cominciate a interrogare: se l'innocente patisce questo, quale sarà la pena dei colpevoli? Cominciate a interrogarvi su di voi, guardando me. Ecco Gesù che è il profeta che comincia a dire qual è lo sguardo su di Dio su questa, rispetto a questo avvenimento. In che maniera Dio vede tutto questo? In che maniera mi insegna a vedere secondo Dio? Quindi questo è il profeta, è l'uomo che ci insegna a vedere gli occhi, le cose con gli occhi di Dio. Noi che siamo il legno secco, mamma mia, quando arriverà il fuoco, come ci brucerà tutti, se già il legno verde subisce questo tipo di violenza. Quindi in fondo Gesù non sta criticando queste donne e queste folle, non sta dicendo andate a casa perché avete sbagliato tutto. Gesù sta mettendo nella verità, e questo è il grande servizio. Quindi Gesù non smette mai, nemmeno in questo momento estremo, poteva dire: oh, con tutti i problemi che ho adesso mi devo preoccupare anche di questi piagnoni qui, ma che s'arrangino, vado un po' a farsi piangere, a farsi friggere, che s'arrangino. Invece Gesù anche in questo momento non smette di mettere nella verità, di compiere il suo servizio di profeta. È colui che insegna a leggere tutto con lo sguardo del Padre. Questo è sorprendente. Cioè, immaginate uno che sta male e deve confortare gli altri, esattamente quello che succedeva con Marta Robin. Ma farò bene, un dolore unico. Non potevano toccarle neanche il letto, se toccavano il letto lei gridava. Per cui la gente si avvicinava, ma non toccava il letto. Perché aveva questo di particolare, che sentiva il peso del peccato delle persone che toccavano il letto. Neanche padre Finè, che era suo padre spirituale, toccava il letto e Marta gridava. Se saliva la sua gattina e si metteva là, si strisciava, Marta non gridava, non sentiva, ma i gatti non hanno peccati. Le mettevano un neonato vicino, così Marta non gridava, ma bastava che chiunque toccasse il letto che lei gridava, sentiva il peso del peccato del mondo, il nostro peccato lo sentiva, la sensibilità non tanto al male ma al peccato. Chissà che versi avrebbe fatto se la toccavo io, mamma mia. Capite? Quindi Gesù dice, Gesù non poteva dire: ma ne ho già per pensare alle mie cose, figurarsi adesso devo pensare anche a queste, ma basta. E invece Gesù, proprio in questo momento estremo, in cui si sta avvicinando al dono totale di sé, ha ancora la forza di fare verità, di dire la verità, cioè di mettere nella verità, cioè queste persone state versando, non dice di non piangere, dice non piangete su questo, ma piangete su quello. Il pianto è giusto, ma è sbagliato il motivo del pianto. Si può piangere per nulla, si può piangere sul latte versato, non serve niente, perché poi se ne verserà dell'altro. Bisogna piangere invece sulle cose per cui vale piangere, bisogna piangere. Piangere sul nostro destino se continueremo su questa strada. Cioè se noi continuiamo ad aprire il cuore alla violenza, non potremo se non avere frutti di violenza. Avendo lasciato che la radice del male entri in noi, i frutti non possono essere se non cattivi. Allora Gesù dice, non state a piangere, io sono soltanto il frutto, un frutto acerbo, tra l'altro, neanche maturo, di questo albero di violenza che voi avete coltivato con molta cura. Avete continuato a coltivare questo albero e questo non è se non il risultato, un risultato terribile. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Non dice ladroni, non dice altro, non dice banditi, San Luca non parla di parla di cacurgoi. Che cosa vuol dire? Vuol dire proprio kakos, che vuol dire cattivo, e poi c'è il verbo fare cattivo, quindi proprio è malfattori, fattori di male, malfattori. E quindi chi sono i malfattori? Siamo noi. Quando noi leggiamo il Vangelo, se voi che pure siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo ai figli che glielo chiedono. Cioè noi siamo cattivi ma sappiamo dare anche cose buone, meno male, no? E allora se siamo cattivi vuol dire che facciamo il male, siamo anche noi cacurgoi. Siamo anche noi coloro che fanno il male, quindi tra i malfattori ci siamo anche noi, siamo lì. Gesù muore in mezzo ai malfattori. E in realtà però lo vedremo quando leggeremo nelle prossime riflessioni Gesù in mezzo ai due malfattori, vedremo che uno dei malfattori lo dice chiaramente, non è come queste donne che piangono su Gesù, è come uno dei due che piange su Gesù, comunque si lamenta con lui, e l'altro ladrone dice, ma lui è innocente, noi invece stiamo pagando per quello che abbiamo fatto, lui non ha fatto nulla di male, cioè, quindi noi invece siamo capacissimi di gridare, siamo crocifissi, stiamo vivendo una situazione cattiva, stiamo pagando per quello che abbiamo fatto, e diciamo, signore perché? Ma perché? Ma oh, perché? Ti posso mandare giù una lista lunga 15 km con tutti i perché? Però è così gentile che non ce la manda, no? Perché verremmo sopraffatti da questo block notice che sarebbe grosso come, che so, 25 volumi di un'enciclopedia di tutti i perché. Perché in fondo, avendo lasciato entrare il male dentro di noi, non stiamo se non prendendo le conseguenze di quel male che abbiamo lasciato entrare. Il male è alla tua porta, aveva detto Gesù, Dio a Caino. Verso di te la sua bramosia, ma tu dominala. E noi abbiamo invece spalancato la porta. E quando tu spalanchi la porta, lui entra. E anche noi, loro li vediamo che noi dei cacurgoi, dei malfattori. E veniamo crocifissi a causa dei nostri mali. Non a causa della cattiveria di Dio, non perché Dio ce l'ha su con noi, non perché... Ecco. Quindi anche noi possiamo vedere qui la fotografia, in fondo Gesù decide di venire a condividere la nostra situazione. In realtà siamo noi i crocifissi e lui viene a lasciarsi crocifiggere con noi. Lui innocente assume su di sé la nostra colpa e la nostra situazione, il nostro destino. è un destino di condannati a morte, e lui ci riscatta proprio da questo destino, venendo in mezzo a noi, non fuori di noi, in mezzo a noi. E qui credo che qui abbiamo da meditare, soprattutto domandandoci anche noi come mi pongo davanti agli avvenimenti, davanti alle situazioni della mia vita. Mi lascio interrogare, è Dio che viene a visitarmi? Ci credo, anche attraverso le cose che vanno storte. So vedere che Dio è lì, che sta passando, perché noi, quando va tutto bene, abbiamo noi i meriti, quando va tutto male, le colpe sono di Dio. Non è strano, no, questo? Guarda come sono bravo quando le cose vanno bene, quando vanno male, Signore, perché mi hai fatto questo? E allora ci domandiamo come li leggo gli avvenimenti. Vedo che Dio sta passando, so leggerli in maniera profetica, cioè so vedere le cose con lo sguardo nuovo. Gesù mi vuol mettere nella verità, mi lascio mettere nella verità da Lui, mi lascio condurre da Lui, lascio che Lui operi in me. Ecco, qui credo che possiamo domandarci: cosa deve fare Gesù ancora dentro di me? In che maniera Gesù mi deve mettere nella verità? Quali passi mi suggerisce di fare? Il Cireneo è stato costretto a portare la croce. Magari anche io sono costretto a portare alcune croci che sicuramente non avrei scelto. Eppure Gesù ha accettato anche questo. Quali sono le croci che adesso sto portando a denti stretti? Magari Gesù è qui che mi dice grazie. Non lo so, penso di sì, penso che Gesù mi dice grazie. Grazie perché stai portando questa croce. Boh, possiamo fermarci qui e metterci poi davanti all'Eucaristia per lasciare che Lui ci dica tutto il resto.